la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra newsline di lunedì 19 gennaio che apriamo con l'evoluzione meteorologica per le prossime ore sulla Toscana. Matteo Rossi oggi dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, come procederemo sia per oggi che una tendenza settimanale?
Ma dunque, oggi un cielo in prevalenza nuvoloso ma anche con delle schiarite parziali, insomma una giornata alla fine anche discreta ma con vento forte da nord-est, il vento rinforzerà ulteriormente nel pomeriggio, c'è anche un'allerta gialla proprio sulle nostre zone, sulla zona di Firenze, Prato, Pistoia, sulla Piana. E qualche debole precipitazione soltanto sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. La tendenza domani è molto simile perché la situazione è molto stazionaria con questa depressione che porta maltempo al sud, sulla Sicilia, sulla Sardegna, anche con forti piogge, mareggiate importanti. Sulla Toscana però appunto abbiamo soltanto un po' di vento da nord-est, ma niente di d'altro, ecco. Per il resto un cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite domani al centro-sud, anche sulla costa, fino a cielo anche sereno a tratti, quindi un tempo direi discreto. E la giornata di mercoledì è un po' sulla stessa falsariga, con appunto venti da nord-est e un po' di nuvolosità sulla parte orientale della regione. Un peggioramento sembra possibile invece verso il fine settimana, direi da venerdì, e per il fine settimana potrebbe entrare maltempo da ovest, insomma, che potrebbe interessare anche la nostra regione, questa volta appunto con delle piogge, con un cambio di circolazione, ecco, direi che comincia a venire più da sud e da ovest.
Però lo seguiremo passo passo, grazie nel frattempo anche per queste anticipazioni a Matteo Rossi, all'AMA, breve pausa e torniamo in newsline.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Tre giorni al Fabricone, la trilogia dei poveri Cristi di e con Ascanio Celestini. Giovedì 22 Laica, venerdì 23 Pueblo. Sabato 25 Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Tre spettacoli che raccontano l'umanità più dolente, componendo una trilogia intensa e poetica sugli emarginati del nostro tempo.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Nel weekend 24-25 gennaio il ponte sarà completamente chiuso al traffico veicolare e la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campomarte sarà sospesa per l'installazione di una passerella pedonale provvisoria. Per informazioni sul trasporto ferroviario, sulle modifiche alla viabilità e sulle deviazioni dei bus, consulta i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, del Comune e di Autolinee Toscane.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è la protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro? Mac era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro. Info cinemalacompagnia.it.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nuova puntata mercoledì 21 gennaio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
10 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi a partire dal nostro sito controradio.it, dove in apertura trovate notizia dell'incendio ieri all'impianto per il trattamento e lo smistamento dei rifiuti, località San Donnino, Campi Bisenzio. Le fiamme hanno interessato un deposito di carta e cartone, ci sono state persone coinvolte. Per la tipologia di materiale, ha specificato in una nota Alia, si esclude la presenza di emissioni pericolose, rogo di cartoni all'impianto di San Donnino, l'intervento dei vigili del fuoco, il richiamo sulla Nazione di Firenze, così come di taglio alto gli scontri tra ultra sulla 1, guerriglia contro i romanisti con martelli, spranghe e caschi, è avvenuto vicino all'autogrill di Cantagallo tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e un gruppo di romanisti, sono al vaglio le telecamere di sorveglianza delle autostrade per provare a identificare i protagonisti dello scontro che avrebbe coinvolto circa 200 persone. Franca finì in coma già nel 2020, la cronaca dalla Nazione e la fotonotizia nel nome di Rocco, lutto al braccio, brividi e fiori davanti al Viola Park, Firenze omaggia commisso, sprint per il restyling del Franchi, di Franchi e di dialogo serrato col comune per i fondi della società, si parla anche sulla Repubblica per il project sul Franchi, il primo nodo legato ai tempi, anche sul Corriere, contatti fitti sul Franchi, l'ipotesi project financing. E di spalla dalla Repubblica vi segnaliamo, per protesta Meta cancella i concerti in Israele. Il maestro Zubin Mehta cancella tutti i suoi concerti fissati per quest'anno con la Filarmonica di Israele, lo fa come atto di protesta contro la politica del governo Netanyahu nei confronti dei palestinesi. Passiamo invece adesso, abbiamo detto lunedì consueto è l'appuntamento con Buttiamola in Politica, tra poco avremo Tommaso Ciuffoletti con uno sguardo anche e doveroso agli scenari internazionali, ma avremo anche alle 8.40 nei nostri studi il segretario regionale del PD della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi, e adesso diamo il buongiorno a Giorgio Bernardini per ritirare un po' le fila da Prato e non solo. Ben trovato Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Chiara.
Allora, innanzitutto ciò che è accaduto sabato, un appuntamento sul versante del centrodestra atteso in città, l'assemblea di Fratelli d'Italia che ha dato insomma una sorta di avvio, così perlomeno come annunciato anche dagli stessi organizzatori, agli incontri in vista insomma della campagna elettorale per le amministrative. Ci puoi dire appunto qual è stato la sintesi di questa raccolta che puntava molto su una partecipazione anche dei cittadini?
Sì, è proprio così, un'assemblea pubblica, la prima che organizza il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia in città in vista delle amministrative. Diciamo che il leitmotiv è quello di insomma spingere i cittadini che sono vicini a un'idea alternativa di centrosinistra, almeno questo è stato il discorso appunto che è stato portato avanti all'Art Hotel sabato pomeriggio, a sfruttare quel vantaggio competitivo in termini di tempo che potrebbe avere il centrodestra rispetto al percorso che conosciamo molto bene e di cui abbiamo parlato molte volte nel Partito Democratico a Prato, che è un percorso appunto di ricostruzione, di ricucitura anche insomma rispetto a quelli che sono dei rapporti rotti. Ecco, loro da Fratelli d'Italia hanno detto facciamo presto, facciamo prima degli altri, offriamo una proposta valida a questi cittadini. Ovviamente si parla di una proposta per le amministrative, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, del Comune di Prato che vota eccezionalmente probabilmente il prossimo fine maggio, si parla di appunto date che vanno sulla fine di quel mese e che votano, lo sappiamo, eccezionalmente per il fatto che il comune è stato per un anno o poco meno di un anno a quel tempo sarà stato commissariato dopo le dimissioni di Ilaria Buggetti, la sindaca del Partito Democratico che ha governato appena un anno e che si è dimessa dopo un'indagine per corruzione su di lei. Ebbene, qua si parla di costruire un'alternativa nel centrodestra, molti appunto in quella fase politica, in quella anche area politica della geografia politica pratese credono che si possa ritornare a fare il risultato che è stato fatto nel 2009 per la prima volta in un capoluogo toscano, ovvero si possa tornare a vincere il comune. Quella volta era Roberto Cenni a governare, era un diciamo così un governo guidato cittadino da un civico, perché Roberto Cenni era un imprenditore, ricordate insomma la sua vicenda, era capo della SASCE. Ebbene, questo lo dico non a caso, non tanto per ricordare l'unica volta in cui il centrodestra governò a Prato, ma lo dico perché il vero dibattito dibattito sotterraneo in quella sala dell'Artotene era questo: ma dobbiamo affidarci a un candidato civico di nuovo, oppure, come l'unica volta che abbiamo vinto, dicevano appunto gli esponenti della destra, oppure a un candidato politico, visto che la fase è cambiata? E questo è il vero dubbio che serpeggiava nella sala. Poi, insomma, se vuoi ci torniamo su questo, Chiara, però in realtà il tema forte riguardo appunto ai contenuti è stato quello della sicurezza. Devo dire che la maggior parte degli interventi sono stati orientati a insomma, cito testualmente, scardinare il sistema di potere del Partito Democratico, come dicono sia Chiara Laporta, la consigliera regionale attuale, capogruppo in consiglio regionale Pratese, come ha detto anche l'ex sindaco di Pistoia che siede a fianco a lei in consiglio regionale, Alessandro Tomasi, che è venuto in trasferta, diciamo così, diciamo, a portare la voce.
A proposito, Giorgio, poi tanto torneremo su questo percorso che dicevamo si è avviato con l'appuntamento di sabato. Giusto un flash: Tomasi ha ribadito il PD ha lasciato un vuoto, riferendosi appunto a quello che è successo al commissariamento, che sta a noi riempire. Ma vogliamo dare un quadro invece veramente da titolo del Partito Democratico? Avremo Fossi, come hai sentito, su quello che sta accadendo a Prato. Ci sono incontri, stanno proseguendo percorsi di questa famosa rigenerazione che partirà dalla città.
Esatto, il titolo è questo: lavori in corso. La verità è che questo, diciamo, percorso è stato messo a terra e ci sono diversi appuntamenti che vanno avanti in questi giorni e continuano ad andare avanti, devo dire anche questi molto partecipati, quindi ti do questo segnale della città. È una città che, come sempre, mostra di voler ripartire in qualche modo, sia che si tratti appunto di destra o di sinistra. In questo caso, in generale, vuole riprendere le redini istituzionali passando dal consenso politico, quindi molto partecipati, una discussione viva che comunque ancora, bisogna dire anche questo, non ha prodotto un risultato preciso né dal punto di vista programmatico né dal punto di vista della guida, anche se devo dire si afferma in queste ore una certa concordia che era inaspettata riguardo a, insomma, quello scontro che si era fatto massimo subito dopo le elezioni regionali. Lo ricordiamo, quando Matteo Biffoni aveva raccolto moltissimi consensi, più di 22.000, mentre appunto la parte del Partito Democratico che governa appunto il partito in città e in questa regione, visto che avrete Fossi fra poco, insomma, magari gliene chiederete conto, sembrava essere da questo punto di vista messa un po' in difficoltà rispetto agli orizzonti futuri. Ecco, devo dire, c'è più concordia negli incontri che stanno andando avanti e c'è sostanzialmente la voglia sicuramente di andare uniti a diciamo combattere questa battaglia. Del resto, Chiara, insomma, scusami se mi dilungo, ma il punto è proprio questo: cioè dall'altra parte, dalla parte del Partito Democratico, per converso, non vogliono fornire questo vantaggio alla destra, cioè non vogliono sostanzialmente far sì che il centro-sinistra arrivi disunito o in ritardo.
Chiaramente,
alla di
chiaramente.
È una battaglia dei tempi.
E allora, su questi tempi e sui lavori in corso poi ci staremo. Grazie però anche per questa cornice che ci fa da elemento facilitatore anche nelle domande che poi porremo al segretario Fossi. Grazie, Giorgio, per essere stato con noi. Ci riaggiorniamo.
A voi.
Alle 8:20 minuti, con un leggero ritardo e ce ne scusiamo, tenteremo un triplo salto carpiato oggi, buttiamola in politica. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Chiara, buongiorno.
Tommaso, tanti temi da affrontare, anche intersecati tra loro, però io mi avvalgo di uno schema di sintesi, insomma, che tu hai realizzato, da poter condividere anche con il nostro pubblico, soffermandoci su due focus in particolare, quello americano e il Medio Oriente con l'Arabia Saudita. Chi vuole cosa? Perché questo scenario geopolitico delle grandi potenze è davvero non solo difficile da raccontare, ma anche da interpretare.
Sì, facciamo rapidissimi, proprio per flash, la situazione iraniana, che purtroppo è andata chiudendo la sua vicenda soffocata nel sangue, come purtroppo siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni, aveva mosso delle attenzioni di vari attori. Principale ovviamente nell'ingaggio con l'Iran erano gli Stati Uniti, che avevano come principale obiettivo quello di sottrarre un ulteriore alleato alla Russia e per tramite indiretto quindi anche alla Cina, ma aveva cosa non volevano? Non volevano impelagarsi in una vicenda simile, per intendersi, a quella dell'Iraq, ovvero i soldati sul campo trascinati in una vicenda che li avrebbe logorati, e quindi in questo atteggiamento di prudenza poi sono entrati gli interessi di altri paesi dell'area. L'Arabia Saudita cosa voleva? Non voleva assolutamente rischiare l'ipotesi di un salto nel buio, di un cambio di regime che non si sa cosa avrebbe potuto portare, e per l'Arabia Saudita invece l'Iran, essendo il grande rivale dell'area, è ottimo che rimanga in questa situazione di perenne crisi, di perenne debolezza, nemico prevedibile, indebolito e contenuto poi da tutte le altre. Quindi, come dire, perché l'Arabia Saudita non voleva l'intervento USA? Principalmente per questo motivo. Poi ovviamente ci sono altri attori nell'area. Israele invece voleva poter eliminare il suo principale antagonista dell'area, quello che non voleva era non perdere l'occasione. Poi in realtà abbiamo visto che è andata diversamente. La Turchia ha, come sempre quando si muove qualcosa in quell'area, un'unica vera grande priorità, che è il timore che si riattivino le forze di indipendenza curde, dato che c'è una forte presenza curda nel nord-ovest dell'Iran, e aveva già mosso le proprie truppe a sventare ogni rischio. In realtà poi a muoversi sono state le truppe siriane, che sono avanzate nel Kurdistan siriano e hanno preso delle postazioni che invece in precedenza erano state proprio prese dai curdi.
Ecco, cosa voleva, anzi cosa vuole, ma soprattutto cosa fa il centro-sinistra rispetto alle proteste della popolazione iraniana? Veniamo da una risoluzione bipartisan sull'Iran e un campo largo, lo abbiamo definito meno stellato per la vicenda appunto dei 5 Stelle, e c'è voluta Amnesty International per far scendere in piazza PD AVS.
Sì, esatto, sulla vicenda della votazione in cui una votazione che condannava le repressioni delle proteste di piazza in Iran, su cui tutti hanno votato compatti con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, si registra soprattutto una ragione di politica interna, di posizionamento, di cinico speculare anche su una vicenda che evidentemente in quella mozione non aveva niente di pratico. Non c'era votata una risoluzione che avesse ad obiettivo un intervento militare o qualcosa di estremo. Assolutamente no, era una vicenda del tutto morale, era una condanna rispetto alla quale penso chiunque avesse avuto la serenità di poter aderire. Ha voluto marcare una differenza su un punto veramente, diciamo, irrilevante nel contesto in cui veniva è stato mosso dal Movimento 5 Stelle, ovviamente per marcare, per giocare tutta la propria partita nel rapporto con il PD. Questa cosa del Movimento 5 Stelle ovviamente è stata ribadita anche negli ultimi giorni con ulteriori prese di posizione. È una vicenda che logora, secondo me, l'ipotesi di un blocco di questo campo largo come forza di governo, perché finché sei all'opposizione puoi anche giocare a distinguerti, non hai la responsabilità di guidare, poi però ti devi presentare come forza reale alternativa di governo. Peraltro ricorderei che quando il Movimento 5 Stelle è stato al governo, oltretutto con la Lega, non con forze normalmente progressiste, l'atteggiamento di Conte, che fu appunto il presidente del Consiglio di quella stagione, fu tutt'altro che così attento a marcare le proprie differenze, ma anzi piuttosto ad assecondare anche i desiderata dell'amico che lo chiamava Giuseppe. Ma questa è una nota a margine, nel resto purtroppo c'è da considerare che, diciamo, le forze della sinistra su questa vicenda iraniana hanno dato prova di un imbarazzo, di una tergiversare che poi alla fine ha fatto sì che i tempi sfuggissero di mano e che la reazione purtroppo del regime sia stata più rapida a come dire, soffocare nel sangue quelle proteste che il centro-sinistra ad organizzarne di piazza.
E noi invece come tempi abbiamo ancora 5 minuti, l'ultimo carpiato lo dedichiamo a Trump e i dazi, dazi contro dazi, ci spiegava Popolare Network rispetto appunto alla risposta che l'Europa sta cercando di costruire sul versante appunto dei dazi che vengono imposti dagli USA sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia. Intanto però la Meloni dice sì, c'è un problema di comunicazione, insomma tutto questo è un po' surreale, ma insomma vabbè.
È come quando c'è una crisi di coppia, c'è sempre un problema di comunicazione. Ora non so se in questo caso consigliare di, come dire, rivolgersi a una terapia di coppia, ma insomma sarebbe anche piuttosto inquietante come scena da vedere Trump, la Meloni e chi si dovesse misurare con i loro problemi di coppia. Il problema più grave è che quello che viviamo è un contesto in cui la prendo nel grande scenario, ovvero la transizione energetica, la transizione verso un mondo che si libera dagli idrocarburi come principale fonte di energia, è inevitabilmente un mondo che però attraversa uno shock enorme, e quindi tutti questi queste terre rare, questi metalli e come dire elementi chimici che hanno delle potenzialità incredibili, inevitabili che siano sfruttate per, come dire, permettere una più agevole transizione ad un modello energetico alternativo a quello degli idrocarburi, però ha scatenato una competizione ad accaparrarsi queste terre rare, che sono giusto appunto rare, quindi scarse, poche, e localizzate in alcuni luoghi del pianeta, tra cui anche la Groenlandia. Da qui, in un mondo che è completamente svincolato da ogni regola del vivere comune, che normalmente invece aveva regolato anche i rapporti fra gli stati, pur faticosamente, ma almeno negli ultimi 60 anni ci si erano date delle regole per poter convivere pacificamente, queste regole sono saltate tutte una dietro l'altra, e quindi si dà per buono che Trump un giorno si sveglia e dica: io ho bisogno della Groenlandia, come se io domani mi svegliassi e dicessi: ho bisogno del giardino del mio vicino di casa, e questo fa sì che io ne abbia bisogno, e nient'altro che questa la ragione in nome della quale io inizio a minacciare una serie di azioni militari, perché paventare anche quelle vuol dire che veramente abbiamo perso ogni condizione che avremmo considerato normale di raziocinio fino all'altro ieri. Ormai purtroppo viviamo in un mondo in cui tutto questo sembra normale, e ovviamente anche l'imposizione di dazi con una guerra commerciale, ribadisco ancora una volta, perché è saltata ogni vincolo di quelle che prima erano le regole che faticosamente quell'istituzione tanto avversata durante la stagione no global, il WTO, la World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, in realtà aveva proprio la funzione di evitare che si verificassero scenari come questi, perché si impediva ad un singolo membro dell'organizzazione di partire con iniziative commerciali del tutto ritorsive, aggressive e inevitabilmente anche tra virgolette violente, perché tutti gli altri avrebbero, come dire, di fronte alle proteste di un membro reagito in maniera compatta contro chi aveva violato quelle regole. Facendo saltare quelle regole, viviamo in un mondo in cui Trump può fare quello che fa, e l'unica forza che abbiamo per opporci è quella che noi siamo in grado di darci. Quindi in questo caso, secondo me, agendo come Unione Europea, perché come singoli stati non si conta molto.
In tutta questa complessità, in questo mondo che stiamo descrivendo, è logico che appaiono bazzecole, no? Gli slittamenti di assemblee, le dinamiche interne al centro-sinistra locale, se non fosse che poi a fronte dell'astensionismo agli emergenti appuntamenti regionali c'è un diritto di voto da rianimare. Ma giusto un accenno: casa riformista, questo obiettivo, questo appello di Renzi per chi non crede più nel PD, come si sta muovendo il leader di Italia Viva?
Io, se facessi la memoria di tutte le volte che ho visto organizzare iniziative di ceto politico per organizzare il nuovo centro, ma invecchieremmo qui e non ci basterebbe una trasmissione intera dedicata a tutte le volte in cui vari soggetti, addirittura a volte proprio soggetti personali, vogliamo citare Montezemolo, vogliamo citare Passera, vogliamo citarne qualcun altro che forse nemmeno ci ricordiamo più, che hanno intrapreso l'iniziativa di provare a mettere insieme ripeto, pezzi di ceto politico, perché laddove ci fosse un grande moto di popolo, un grande moto di elettori, non ci sarebbe bisogno di organizzare ceto politico, perché quello si andrebbe a seguire di fronte al profluvio di voti che si dirigono verso queste terre, che però rimangono terre in cui appunto si cerca di organizzare faticosamente del ceto politico. Normalmente chiunque fa parte di questo ceto ha da badare soprattutto, lo dico volgarmente ma perché ci abbiamo poco tempo, al proprio sedere, e quindi, come dire, spesso e volentieri sono iniziative che durano il tempo di un annuncio, qualche titolo sul giornale, un'intervista e poi finiscono lì.
Altro che terre rare. Sì, Tommaso, siamo stati olimpionici, soprattutto dal punto di vista della sintesi. Grazie, ci risentiamo lunedì prossimo. Buona giornata.
Ciao Chiara, ciao.
Alle 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Spagna è salito a 39 il numero dei morti per l'incidente ferroviario che ieri sera ha coinvolto due treni dell'alta velocità Madrid-Andalusia all'altezza di Cordova. I soccorritori stanno ancora cercando corpi tra le lamiere delle carrozze deragliate. Si contano anche più di 70 feriti, alcuni in gravissime condizioni. Per definire le cause dell'incidente è stata aperta un'inchiesta. A deragliare è stato un treno Irio, compagnia il cui maggior azionista è Trenitalia, ma il convoglio era nuovo e l'incidente è avvenuto su un tratto retto con binari in ottimo stato.
Nella notte l'aviazione russa ha lanciato un nuovo attacco aereo sull'Ucraina, nel mirino soprattutto la città di Odessa, dove diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Non ci sarebbero morti o feriti. In tutto il paese si registrano blackout e interruzioni di corrente a causa degli ultimi ripetuti attacchi russi contro infrastrutture energetiche. Migliaia di ucraini sono da giorni anche senza riscaldamento.
Chiusa la visita in Asia, Giorgia Meloni in giornata tornerà in Italia e al suo rientro la Presidente del Consiglio convocherà un vertice sul nuovo pacchetto sicurezza che ha visto un'accelerazione dopo i fatti di La Spezia all'accoltellamento in una scuola. I partiti della maggioranza stanno facendo a gara per inasprire il provvedimento, la Lega ha rilanciato un'ulteriore stretta sui giovani stranieri. Sulla scuola invece l'ipotesi è quella di installare metal detector agli ingressi, ma solo nei casi in cui sia accertato un problema di sicurezza, ha spiegato il ministro dell'istruzione Valditara.
Tasso di natalità ai minimi storici in Cina. Nel 2025 la crescita demografica è crollata a 5,63 nuovi nati per 1000 persone. È il dato più basso dal 1949, anno di fondazione della Repubblica Popolare, che resta comunque il secondo paese più popoloso al mondo dopo l'India. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, che ha diffuso oggi anche i dati sul PIL. La crescita cinese quest'anno è stata del 5%, centrando i target governativi, ma comunque ai livelli più bassi degli ultimi decenni, escluso il crollo durante la pandemia.
Stati Uniti, dopo aver sottratto l'inchiesta alle autorità locali, il Dipartimento di Giustizia americano ha detto che non sta indagando sull'agente dell'ICE che ha sparato uccidendo Rene Good a Minneapolis. Lo ha fatto sapere il vice ministro alla giustizia Todd Blanche, aggiungendo che i video sull'incidente scagionano la gente anti-immigrazione. Nella città del Minnesota intanto le proteste proseguono, sfidando anche l'ultima minaccia di Trump, l'eventuale dispiegamento di 1500 soldati americani in servizio.
In Cile il governo di Gabriel Boric ha dichiarato lo stato d'emergenza per gli incendi che hanno devastato le regioni meridionali del paese. Nelle zone più colpite è stato imposto anche il coprifuoco notturno perché non tutti i roghi sono stati domati. Le fiamme hanno causato almeno 18 vittime e secondo le autorità il numero è destinato a salire. 50.000 persone sono state evacuate.
8.34 minuti è tutto con le notizie di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buon lunedì, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico rallentato sulla Firenze Pisa Livorno dopo un incidente avvenuto in direzione Firenze tra Ponte d'Aresta e Montopoli Valdarno. Rallentamenti sulla 1 per un veicolo fermo tra Aglio e Barberino in direzione di Firenze. Passiamo alla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, c'è una coda per la viabilità esterna che non riceve in direzione del capoluogo. Per i treni una comunicazione della Regione Toscana, un guasto tecnico a San Pietro a Vico. Il regionale 1946 Pisa-Ulla è stato cancellato. Infine per i traghetti, ricordo la partenza da Piombino a Cavo delle 8:40 è stata soppressa. Muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Contro Radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Contro Radio è gratuito. Ma se ti associ alla Contro Radio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Assa, Archivio Sergio Sozzi Architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13:30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8:37 minuti, torniamo negli studi di Controradio, anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali cross mediali. E come annunciato nei nostri studi, il segretario del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Con me anche Raffaele Palumbo, che mi ha raggiunto.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Allora, è un percorso che stiamo facendo periodicamente, anche perché è un percorso che sta facendo il Partito Democratico. Racconteremo adesso a che punto siamo, però partiamo, Fossi, da anche un suo ricordo e comunque anche una valutazione rispetto alla perdita di Rocco Commisso. L'abbiamo raccontato dai nostri microfoni e ci sono anche molti interrogativi, perché Commisso non era solo importante per la Fiorentina, ma era proprio una presenza anche rispetto a un futuro che poteva avere per la città, l'impatto della società e non solo, e parliamo naturalmente anche del Franchi.
Ma sicuramente una grande perdita, innanzitutto per la famiglia e anche per la famiglia fiorentina e per Firenze tutta. Io conservo un ricordo bello, importante di Rocco Commisso. Ho avuto la fortuna di conoscere fin dalla sua venuta alla Fiorentina, perché mi ricordo che ai tempi avevamo ancora in ballo l'ipotesi di poter realizzare il centro sportivo, che oggi per fortuna è stato fatto in quel bel contesto di Bagna Ripoli a Campi Bisenzio. L'ho detto poche volte, lo dico stasera, stamattina, quasi come un elemento di novità, però diciamo, noi avevamo trattato a lungo con la Fiorentina de Della Valle la possibilità di posizionare il centro sportivo della Fiorentina a Campi Bisenzio. Avevamo quasi concluso, poi ci fu il cambio di società e poi appunto arrivò la famiglia commissa, arrivò Rocco e ci incontrammo pochi giorni dopo la sua venuta e analizzammo appunto l'ipotesi di collocare il centro sportivo. Poi giustamente la nuova Fiorentina vagliò anche altre ipotesi, constatò che l'ipotesi di Bagna Ripoli evidentemente era più allettante, più insomma preferibile, e quindi poi andarono su quella soluzione lì. E quindi poi si aprì tutta, poi successivamente rimanemmo in contatto, appunto la vicenda poi dello stadio che ben conosciamo. Però ecco, l'ho sempre visto come una figura molto passionale, diretta, che talvolta mal sopportava quelle che vedeva come lungaggini, lacciuoli, lui che era venuto per investire, per fare del bene alla società e anche alla città, e in questo c'era la cifra della persona, insomma sicuramente una persona appunto che aveva avuto grandi fortuna grazie anche alle proprie capacità, alla propria capacità imprenditoriale, e che voleva provare a trasformare questo suo impegno, questa sua passione appunto in qualcosa che ritornasse sulla città e su Firenze. Ci è riuscito in buona parte grazie al centro sportivo, anche a dei risultati che per la Fiorentina sono arrivati, magari i tifosi come me si aspettano sempre di più, però insomma sicuramente credo sia un bilancio positivo da un punto di vista sportivo. Per fortuna la Fiorentina ieri ha dato un segnale bello di ripresa anche appunto nel campionato.
C'era bisogno anche a livello emotivo di questo.
E anche da un punto di vista umano. Una persona sicuramente non facile da trattare per quanto riguarda l'amministratore,
anche per quanto riguarda gli organi di informazione.
Quindi con delle modalità molto anche dirette, spigolose, però una persona che ecco con la quale ti confrontavi quando avevi l'occasione in maniera diretta, e quindi c'era anche il pregio appunto dell'essere diretta, dell'essere senza tanti infingimenti, senza tante mediazioni, e quindi andavi al cuore del problema.
Segretario, veniamo al Partito Democratico. Avevamo parlato da questi microfoni, ma non solo evidentemente, di una fase di discussione, di ascolto, di elaborazione, una fase 2 diciamo così, no? Su alcuni limiti emersi con i territori dopo le elezioni regionali, la partecipazione in calo. Questa fase 2 slitta, allora è stato scritto che il partito ha scelto di mettere tra parentesi il confronto politico nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno. Lei non è d'accordo?
Non so chi l'ha detto, ma ha detto una cosa non reale, ma perché,
ecco,
come dire,
ci spieghi come e perché.
Ma la fase 2 è già iniziata, perché voglio dire, la fase 2 che cos'è? La fase 1 è stata la fase in cui il PD ha lavorato in maniera forte e di grande impegno per arrivare alle elezioni regionali. Si è aperta dal momento in cui abbiamo fatto il congresso nel 22, nel 23 e nel febbraio 23, poi aveva come obiettivo la realizzazione del successo elettorale alle regionali, che non era scontato, ma invece è arrivato con grande soddisfazione. Nel frattempo ci sono state in quel percorso la vittoria delle elezioni amministrative, Firenze, Prato e tante altre città, il grande successo alle elezioni europee con il PD, il primo partito in Toscana, e tante altre cose importanti, la scuola di formazione politica, insomma tante cose abbiamo fatto. E la correzione di una linea politica nell'unità, cioè noi abbiamo portato a compimento risultati importanti anche a livello regionale, come la legge sul fine vita, la legge sul turismo, la legge sui consorzi pubblici industriali. Quella era parte della fase 1. La fase 2 è la fase in cui noi abbiamo come obiettivo di riferimento le elezioni politiche del 27, nel frattempo una serie di passaggi importanti: le elezioni amministrative di questa primavera estate, i congressi di federazione territoriali che tra poco probabilmente ci saranno, e poi anche il fare un salto in più di qualità anche su quegli aspetti magari dove abbiamo avuto maggiori difficoltà o maggiori complessità, come appunto un maggior coinvolgimento dei territori, dei livelli territoriali del partito. Questo sta già succedendo, abbiamo fatto due direzioni regionali, perché noi siamo un partito che discute, si confronta lunghe e importanti.
Su questo non c'è dubbio.
Appunto, quindi diciamo dove sta il non coinvolgimento? C'è, perché abbiamo fatto due direzioni regionali due sabati successivi. Stiamo facendo le assemblee territoriali, io ho partecipato all'assemblea territoriale del partito dell'Empolese Valdelsa insieme al presidente Gianni pochi giorni fa. In settimana sarò all'assemblea territoriale del partito di Livorno, la settimana dopo all'assemblea territoriale del partito della Federazione della Versilia, precedentemente ho fatto Siena. Quindi, e poi ci saranno l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che sarà un altro passaggio importante.
Ma i congressi territoriali ci saranno?
Allora, questo è una discussione che non abbiamo in corso. Abbiamo fatto due riunioni con, ora sono tutti passaggi interni, ma giustamente mi domandate, quindi possono anche un po' annoiare, ma abbiamo fatto due riunioni con i segretari delle federazioni, una il 29 di dicembre, una pochi giorni fa, dove abbiamo sondato l'umore e la volontà dei partiti territoriali, che è quella di andare ai congressi in maniera abbastanza ravvicinata, certo. Quindi verosimilmente in una finestra di questa primavera. La discussione poi la prenderà l'assemblea regionale del 7 di febbraio, che deciderà se andare a congressi ora, diciamo, prima dell'estate o dopo l'estate. Io immagino che è probabile che si vada prima dell'estate, ma lo deciderà l'assemblea regionale, e se l'assemblea regionale del 7 febbraio deciderà questo, voterà anche un regolamento per la realizzazione e per la definizione dei congressi.
Il segretario ci dice in qualche modo che non c'è la fase 1, la fase 2, ma c'è un work in progress continuo sostanzialmente.
Che la fase 2 è già iniziata, diciamo, nel senso
che arriva, che culmina poi nella grande sfida 2027, già se ne dicono di tutti i colori.
Sì, sentivamo anche Giorgio Bernardini come stanno scaldando i motori nel centrodestra, questa assemblea di sabato cittadina di Fratelli d'Italia, Tomasi naturalmente presente, che dice il Prato è l'unico comune commissariato, dobbiamo riempire il vuoto lasciato dal PD. Avete lasciato un vuoto?
Ma intanto devono riempire il vuoto lasciato dalla destra, perché mi pare che negli ultimi tre passaggi elettorali abbia vinto il centro-sinistra. Quindi intanto si preoccupano di riempire il vuoto lasciato dalla destra, poi si preoccuperanno eventualmente, se sono così bravi, anche di risolvere il presunto vuoto lasciato dal PD. Ma che modo di ragionare è? Loro pensano naturalmente a fare le cose in casa loro, e poi dopo si presenteranno con noi alle elezioni, cioè in alternativa a noi naturalmente alle elezioni, e i cittadini di Prato decideranno chi è più in grado di governare la città. Noi abbiamo l'ambizione di continuare a governare sempre al meglio. Naturalmente quello che è successo per non una ferita aperta, Prato ha vissuto dei mesi difficili, complicati, e le indagini, abbiamo visto, hanno coinvolto sia una parte che l'altra. Noi confidiamo nella bontà dell'operato della magistratura, ma quello è un altro piano. Ecco. Il piano è quello del confronto politico, quindi loro si preoccupino di capire come fare a colmare il vuoto della destra, e a Prato evidentemente qualche problema ce l'ha, e noi ci preoccupiamo eventualmente di colmare i vuoti del PD e poi di costruire un'alleanza con una candidatura all'altezza per continuare a governare Prato.
A proposito di Prato, ci aggiorna anche sul percorso che sta facendo in parallelo, no? Noi sappiamo dell'assemblea regionale il 7, però ci saranno anche appuntamenti per questa fase di rigenerazione che il centro-sinistra avrà anche laboratorialmente a partire da Prato.
Proprio. Cioè, come si ricuce quella ferita aperta di cui parlava prima?
Ma diciamo appunto, il PD sta lavorando per provare a, rendendosi conto che è stata inferta una ferita alla città e anche al Partito Democratico, quindi sta lavorando per recuperare intanto e rafforzando un rapporto forte con la città, certo. Ma anche appunto con una discussione interna all'altezza del passaggio, quindi interna, ma che si proietta poi sulla città, e quindi c'è questo percorso di rigenerazione, che si chiama di rigenerazione, che vede il PD coinvolto in una serie di assemblee territoriali che culmineranno con un'assemblea finale a fine mese, inizio febbraio, dove appunto sarà, e durante i quali vengono discusse, diciamo, le proposte per la città, anche la modalità di rapporto del PD con la città, e dove c'è stata anche una disponibilità da parte del segretario Biagioni, del segretario della federazione, di alla fine di questo percorso di poter anche aprire una fase nuova, anche dando la disponibilità a farsi da parte, a farsi di lato, non a farsi da parte, a farsi di lato, perché comunque Biagioni è una figura di qualità e di grande capacità del nostro partito, perché appunto per favorire appunto quest'opera di rigenerazione e di rinnovamento del partito e della comunità democratica stessa. Quindi è un lavoro al fine del quale ci sarà un processo di rafforzamento del PD, e poi successivamente andremo a fare il percorso per la scelta del miglior candidato o candidata per la contesa elettorale, costruendo un'alleanza che è quella del campo largo. Questo vogliamo fare in tutte le città che andranno al voto, diciamo il campo progressista, che ha avuto un bel risultato alle elezioni regionali.
Cioè voi con questo schema di lavoro volete arrivare alla sfida delle politiche, in qualche modo, anche perché si è dimostrato, insomma, di funzionare.
Sì, allora, noi abbiamo sempre creduto, è stato uno degli elementi che naturalmente alcune volte mi è stato anche rimproverato, no? Che per noi era fondamentale arrivare alle elezioni regionali con la costruzione del campo progressista, cioè l'alleanza ampia che vede dentro, insieme al PD, le forze più di sinistra o comunque più progressiste e le forze anche più moderate, liberali, però facevano una scelta precisa di campo di stare nel centro-sinistra. E noi abbiamo lavorato per mesi per arrivare alle elezioni regionali, non in maniera semplice, perché è stato un lavoro paziente di costruzione e di cucitura, con questo tipo di coalizione, e arrivare a far sì che questa coalizione sostenesse la candidatura di Eugenio Ciani. Questo è stato anche l'elemento che ci ha un po' ritardato, fatto ritardare alla formalizzazione della candidatura di Ciani, perché avevamo bisogno di chiudere questa alleanza, portarla a sostegno di Eugenio e al tempo stesso far sì che questa alleanza fosse un'alleanza, visto che poi l'obiettivo non era soltanto di livello regionale, ma anche di dare un contributo forte per la costruzione dell'alleanza di questo tipo per le elezioni del 27. Quindi era fondamentale chiudere l'alleanza in Toscana, ma al tempo stesso mettere gli elementi per chiuderla anche nelle regioni che andavano al voto dopo poco, cioè la Puglia e la Campania. Quindi per questo non abbiamo tenuto il freno a mano tirato per tanto tempo, perché c'era un lavoro regionale e anche nazionale di saldatura tra queste forze politiche. Quindi è chiaro che per noi questa è una scelta dalla quale non si ritorna indietro, è la via maestra e la vogliamo rafforzare con le elezioni amministrative di questa primavera e estate, e poi naturalmente con una proiezione verso il 27, quindi a Prato e nelle altre città proveremo a costruire il campo progressista. Naturalmente non è che si fa, come dire, con la pistola puntata, una cosa del genere, si fa se ci sono tutte le condizioni anche locali, ma io penso ci possano essere.
Ma nel frattempo, cercando appunto di capire queste condizioni, l'uscita di Renzi su questa possibile Margherita 4.0, questa costruzione di casa riformista che intercetti i dem insoddisfatti e i sindaci, come la valuta?
Ma diciamo che fa il suo all'interno di una coalizione
che
ampia.
Diplomazia! Quanta diplomazia!
Con Ciuffoletti ragionavamo sul fatto che siamo là in politica, di quanti appelli al centro siano stati fatti per costruirlo questo centro e farlo tornare a farlo pesare.
Però diciamo,
abbiamo tutti notato che nell'ultimo tempo, nel tempo della costruzione del campo largo, Renzi è stato ha avuto un grande understatement, ha avuto parole sempre di cucitura rispetto a altre stagioni quelle abbiamo visto di maggiore vivacità, diciamo così, ecco. Ora torna a fare un pochettino i Renzi.
Ma allora diciamo che se noi guardiamo
mi preoccupa questa cosa.
Allora se noi guardiamo la discussione tra le forze, il livello di maturità di discussione tra le forze politiche del centro-sinistra ora, da qualche mese a questa parte, rispetto a quello di un anno e mezzo fa, cioè quando andammo a fare l'alleanza per la costruzione delle coalizioni per le amministrative, dove si votò anche per Firenze, per esempio, cioè il rapporto tra il PD e le forze politiche potenzialmente alleate, sia alla nostra destra, diciamo, che alla nostra sinistra, per schematizzare, non era così facile. No. Cioè, da un lato avevamo la difficoltà di raccordarsi al Movimento 5 Stelle, perché naturalmente c'era un pregresso importante, quindi non era semplicissimo. E allora, in alcune realtà, tipo Prato, abbiamo fatto l'alleanza 5 Stelle, a Firenze no, per esempio. Chiaro. A Scandicci sì, da altre parti no. Lo stessa cosa vale per Italia Viva e per il movimento, diciamo, il partito di Matteo Renzi. In quel momento in alcune realtà ci alleammo, in altre non ci alleammo con Renzi. Cosa vuol dire? Che dopo un anno e mezzo, appunto per le regionali lo testimoniano, il contesto è cambiato, c'è stato un processo di maturazione, secondo me dettato anche scenari internazionali, il paese, la forza comunque della destra e della Meloni, e che ha portato un po' tutti a fare un salto di qualità. Quindi oggi ti rapporti con Renzi come con le altre forze politiche in una maniera diversa. Poi è chiaro, all'interno di questo contesto, quindi la situazione diversa è che c'è un afflato unitario vero, e naturalmente all'interno del quale c'è un elemento anche di
la sua partita.
Quindi è chiaro che chi vuol costruire il polo, lo chiamano riformista o più diciamo di moderato all'interno della coalizione del centro-sinistra, prova a rafforzarlo, ma questo credo sia un elemento diciamo dinamico positivo dell'alleanza, e quindi non lo vedo come, al di là diciamo di alcune forzature verbali per provare a smuovere un po' le cose, non lo vedo come un elemento preoccupante, anzi di rafforzamento, naturalmente se tutto fatto all'interno di quella flata unità di cui abbiamo bisogno.
Prima Chiara ci ricordava che Renzi si è rivolto anche molto ai sindaci, in questi anni si è parlato molto del partito dei sindaci, di un'autonomia quasi politica dei sindaci in quanto tali, cioè istanza politica più vicina ai cittadini in questo momento. Questa cosa vi spaventa, cioè vi fa propendere ad esempio a Prato verso un civico che sia meno vocato a far parte di partiti, di sindaci e cose del genere, un ex magistrato, queste persone più...
Allora, io diciamo, ormai comincio ad avere un'esperienza abbastanza lunga in politica.
Inizia ad avere un'età.
No, Dio, vabbè, ognuno c'ha l'età che si tiene, cioè, che si porta dietro, ma comincio ad avere un po' di anni di esperienza, e quindi mi ricordo che quando erano i primi tempi che mi interessavo di politica, c'era già allora si parlava del movimento dei sindaci, sì, e c'erano personalità forti a livello nazionale, Rutelli, Bassolino, Cacciari, Illy a Trieste, Catania, Bianco a Catania, come lo chiamavano, tipo il movimento delle 100 padelle, una cosa c'erano figure di grande livello, veramente di grande livello, che hanno
cambiato il volto delle città in qualche modo.
Ma anche in quel momento lì si immaginava l'idea di costruire un partito dei sindaci, cosa che non si è mai realizzata, perché penso che poi il passaggio dal livello locale, dal livello civico nel senso della città rispetto a livello nazionale, già a livello regionale è complesso, a livello nazionale è ancora più complicato. Questo non lo dico per sminuire, io penso che i sindaci siano un pezzo fondamentale della politica, anche perché conservano questo rapporto stretto e diretto con i cittadini, e quindi tastano gli umori del territorio, delle persone, del paese, quindi sono un pezzo fondamentale della politica e quindi dei partiti. Io però sono un sostenitore del primato della politica e del primato dei partiti, all'interno dei quali i sindaci sono una componente fondamentale, ma all'interno di questo contesto. E quindi poi su Prato vedremo, e lo sceglierà il partito locale, la coalizione locale, qual è la figura migliore, se civica, se di partito, eccetera.
Emiliano Fossi, segretario regionale PD Toscano, siamo in conclusione, ma vorrei riportarla sullo scenario internazionale. Sullo scenario internazionale, anche su le sue valutazioni rispetto sia a questa tensione dazi contro dazi, che veramente potrebbe incidere notevolmente e nuovamente da un punto di vista economico e non solo, e anche una sua valutazione rispetto a qualcosa che magari poteva essere fatto meglio in queste settimane nel centro-sinistra per quanto riguarda l'Iran e il sostegno. Lei ci tiene molto a essere in piazza e sul territorio in risposta e in difesa dei diritti, no? E allora forse in qualche modo poteva anche avere tempi diversi e più veloci di reazione valoriale la sinistra su questo.
Ma diciamo, se devo parlare proprio in punta di sincerità, come provo a fare sempre, io credo che la reazione e la linearità del comportamento del centro-sinistra, del PD, sulle vicende internazionali, in particolar modo su una vicenda drammatica, tragica, tremenda come quella dell'Iran e dell'atteggiamento del regime, della persecuzione, direi appunto lo sterminio indiscriminato di persone, di giovani generazioni, insomma tutto ciò che si sta muovendo in termini di appunto di richiesta di libertà, di diritti, è prioritario e centrale. Non c'è dubbio che in questa sulla linearità del comportamento e della reazione non c'è dubbio. In questo contesto si è inserito e si inserisce quello che sta succedendo a livello globale, a livello planetario, cioè un atteggiamento degli Stati Uniti d'America che provano a tornare a fare i gendarmi del mondo in una maniera anche di con una brutalità e con una spudoratezza probabilmente anche non conosciuta anche nelle stagioni più complesse diciamo di quel paese, anche nella storia contemporanea, nella storia recente, e quindi la preoccupazione è che, come dire, in tutte le vicende ci si inserisca appunto provando a fare i gendarmi nel mondo, e quindi quell'elemento lì credo abbia viziato un po' la discussione più generale e abbia portato a chiunque a dire: allora naturalmente noi dobbiamo ristabilire i principi di libertà, di giustizia in tutti i paesi, a partire dall'Iran, che è sotto il giogo di un regime tragico e liberticida, ma lo dobbiamo fare a sostegno delle popolazioni e non perché gli Stati Uniti d'America vogliono provare a esercitare egemonia o indiscriminata ovunque. Quindi io credo che non ci siano dubbi da quel punto di vista lì, e non ci siano dubbi sul fatto che in una situazione come l'Iran, da la parte di chi si debba stare.
Quindi, sindaca di Genova, presidente del Consiglio dei Ministri, Emiliano Fossi, ministro della Difesa, manda persone in Groenlandia?
La sindaca di Genova?
Ah, scusi, no, è la Slane, un lapsus. Chiedo scusa. Persone, noi non mandiamo nessuno in Groenlandia. Lei come parlamentare che pensa di questa cosa?
Ma io credo che, diciamo, se c'è un'iniziativa di carattere europeo che serve a esercitare un elemento di dissuasione nei confronti degli Stati Uniti d'America per evitare un ulteriore processo di condizionamento di altri paesi, io penso che se c'è un'iniziativa si sta in quell'iniziativa di livello europeo e non si fa quelli che stanno da una parte. Mi pare che anche da questo punto di vista l'Italia abbia svolto il ruolo di comprimario, così come l'abbia svolto sulla vicenda dei dazi, che mi veniva domandata prima, dove noi siamo in grande difficoltà perché l'Italia fa la rosa di scorta degli Stati Uniti. Allora il punto è questo: come ci rapportiamo agli Stati Uniti d'America? Dice vabbè, ma l'Italia da sola può fare poco, ma se l'Italia si mette insieme agli altri paesi europei e tiene una posizione, che non dico di contrarietà, di contrasto agli Stati Uniti d'America, sarebbe assurdo, ma di rivendicazione di una diversità e di una dialettica nei confronti degli Stati Uniti d'America, invece di fare rosa di scorta, allora è diverso. Allora lì l'Europa comincia a contare e funzionare. Certo, se l'Europa è la sommatoria di stati che hanno una politica di destra, di estrema destra, che è di fatto collaterale a quelli degli Stati Uniti d'America, diventa molto complicato la gestione delle vicende internazionali e diventano sempre più complesso affrontare situazioni complicate come quelle ci troveremo ad affrontare in uno scenario internazionale che sta mutando repentinamente.
Non si possono relegare a mere problematiche di comunicazione, eh?
No.
va bene. Segretario Fossi, ci riaggiorneremo su tutti questi passanti. Sono le 9 in punto, adesso una breve pausa e poi siamo in campagna di tesseramento del Controradio Club, dunque prima di tornare negli studi di Controradio TV con il presidente della Camera di Commercio Manetti, mandiamo Raffaele un contributo, un estratto, quello di UFO degli Zen Circus, gli artisti che si stanno mobilitando a sostegno di Controradio, subito dopo la pubblicità.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio da lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Per te Controradio che cos'è?
Ma guarda, io anch'io la seguo da sempre Controradio. Mi piace raccontare un aneddoto, no? Che sa un po' di archeologia, però si riallaccia anche al contemporaneo. Io quando facevo le superiori cercavo di conoscere della musica in più, musica che magari non si poteva ascoltare abitualmente nei circuiti normali, e quindi scoprì questa frequenza di Controradio e armato di pazienza mi annotavo tutti i titoli che venivano detti, cosa veniva passato, e a volte addirittura chiedevo se mandavano questa o quella canzone e me la registravo con il registratore a cassette, perché era l'unica maniera all'epoca per avere, insomma, un po' di ampliare un minimo le conoscenze, no?
Altro che Shazam, mi verrebbe da dire.
Questa è archeologia, fa un po' ridere, però funzionava così. Io, abitando in un paesino in provincia, non è che avevo tanto accesso a tante cose in più, e quindi per me la radio, e segnatamente il circuito popolare network, mi aiutò tantissimo. Ma e poi dire, è nato tutto un seguito, e poi abbiamo iniziato anche appunto a conoscerci meglio. Ma io volevo fare un ragionamento invece più moderno, più invece ancorato all'oggi. È vero che adesso ci sono tante playlist, tante cose, però la radio, quella proprio di gente che lo fa proprio volentieri, che ti spiega le cose, che ti fa sentire il brano, ti spiega il prima, il dopo, il durante, è insostituibile, secondo me è un presidio importantissimo alla radio. Tutt'oggi, anche se viviamo in un mondo digitalizzato e molto orientato agli algoritmi, alle playlist, la gente che ha passione, che ti racconta la musica, te la introduce, te la spiega, te la fa sentire, ti ci ragiona sopra, è importantissimo che sia massivamente Controradio perché è la più vicina che c'è, ma tutte le radio che hanno, diciamo, questa vocazione sono
un presidio, è vero,
esatto,
vero?
Esatto, io ritengo che sia fondamentale tuttora continuare a supportare la radio, perché è, anche se siamo nel 2026, ha una sua specificità, una sua valenza, appunto. Quindi quello che io ero al liceo, o quello che viviamo oggi, sicuramente ci è passato tanti anni e mezzo, però la passione che ci mette lo speaker, la passione che ci mettono gli operatori, la passione che ci mette le persone che lavorano nelle radio, non è paragonabile a uno che ti manda un servizio di streaming e ti dà in pasto una roba così fuori di contesto, fuori da qualunque cosa. È un tipo di fruizione che è veramente molto 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 povera, se vogliamo, mentre la radio, i dischi, i libri sono cultura vera.
Sei.
50 anni, insieme.
Ogni giorno Contro Radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Contro Radio è gratuito. Ma se ti associ alla Contro Radio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa. E l'informazione, originale e indipendente, che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Da 9 minuti siamo ancora in Newsline e ancora anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali, ma abbiamo cambiato scenario. È qui con me il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Presidente, sono tanti gli argomenti che vogliamo trattare, veniamo da una settimana importante, quella dell'edizione 109 di Pitti Uomo, la moda per la Camera di Commercio e il rapporto anche agli accordi con il Mercosur, insomma sta dando una spinta fondamentale in tutto questo e le imprese stanno rispondendo per quanto riguarda anche il loro export.
Assolutamente sì, è una settimana importante perché si è chiuso Pitti Uomo, la manifestazione forse fra le più importanti al mondo per quanto riguarda la moda, una grande affluenza, 750 espositori, il 47% dall'estero, quindi una grande attenzione come sempre su un evento che insomma detta un po' le linee e gli stili. E quest'anno abbiamo visto anche una tanta attenzione e quanto è stato dato importanza anche ai negozi, appunto, perché con l'e-commerce, con l'online, oggigiorno si pensava che il futuro fosse quello e sarà sicuramente in una parte futuro, ma si è visto anche quanta importanza danno ai negozi sia i produttori che anche appunto i compratori, perché questo vuol dire che c'è un ritorno, ma sicuramente un'attenzione a un comportamento diverso, quindi il comprare, il vivere un'esperienza diversa che non te lo dà l'online, e questo credo sia positivo per una visione futura della moda.
Fa parte della riflessione di come coniugare innovazione, digitalizzazione e invece identità, artigianalità, che poi è stata un po' la cifra che ha caratterizzato anche tutti gli incontri numerosi collaterali di Pitti. In tutto questo lei sta sottolineando anche come davvero la fisicità del Made in Italy come presidi sul territorio poi richiami ulteriore interesse da parte dei compratori.
Sicuramente sì, perché è importante questa, la figura fisica, il valore umano, la persona, il contatto. fatto, l'esperienzialità di provare cose diverse in un momento comune, e questo chiaramente l'online non te lo dà. Ci sono altri aspetti che ti dà l'online, che è importante assolutamente, e noi come Camera di Commercio lo aiutiamo sulla digitalizzazione, investiamo tanto, diamo tanti contributi per anche fondo perduto alle aziende per andare avanti. Questo non è solo sotto l'aspetto della vendita tutto, ma insomma oggigiorno il sostegno alle imprese sull'innovazione e la digitalizzazione è fondamentale un po' per evolvere appunto l'azienda in tutte le sue cose.
Si è riflettuto molto anche su quale fase stiamo attraversando, se la crisi vede delle luci in fondo al tunnel, c'è una ripresa, veniamo, dicevamo, da Pitti, ma andiamo anche nella stagione delle fiere che riguardano i filati, il tessile da Milano, poi torneremo qui su Pitti Filati. Ecco, per quanto riguarda questo settore, qual è il polso della situazione che Camera di Commercio restituisce?
Beh, sicuramente ancora la crisi c'è, però vediamo degli sprazzi di sereno, degli sprazzi, quindi ancora venivamo dal terzo trimestre da un meno 15 in passato, siamo a meno 7, quindi diciamo questo gap si sta un po' attenuando, e questo credo sia un segnale molto importante, un segnale positivo che non ci deve lasciare fermi, perché è importante sempre lavorare, muoversi e cercare di con forza di uscire da questa situazione. Però quando vediamo dei segnali positivi e dei barlumi di sereno, credo che sia la strada giusta per andare nella direzione appunto ci può portare a uscire da questa situazione.
Secondo lei di cosa hanno più bisogno le imprese nel dialogo con le istituzioni, ma anche nel ripensarsi per cogliere appunto questo slancio che possa avere poi una connotazione anche più strutturale?
Beh, sicuramente quello dicevamo prima, importante è l'innovazione, importante è la formazione, che c'è tanta necessità da parte delle aziende oggigiorno. Al 50% delle aziende di tutti i campi manca personale, e quindi in alcune specializzazioni si arriva perfino all'80%, e questo ci fa capire quanto è importante creare formazione. Noi come Camera di Commercio siamo molto attenti a questo, infatti investiamo e sosteniamo anche delle eccellenze fiorentine come la scuola di Polimoda o la scuola di scienze aziendali, e facciamo un progetto orientarsi al futuro nel quale coinvolgiamo ogni anno più di 5.000 studenti, quindi per dargli proprio una linea, un indirizzo anche a secondo la necessità delle professionalità che c'è bisogno per le nostre aziende.
In questo senso davvero le aziende devono parlare al territorio per tornare a tessere anche elementi motivazionali che possono portare a un ricambio generazionale che però non può non passare dall'innovazione, e quindi insomma vanno tenute insieme queste due cifre stilistiche e produttive anche.
Sicuramente sì, noi cerchiamo di contribuire alle aziende sostenendole anche con bandi dell'innovazione, bandi della doppia transizione energetica, quindi dei bandi a fondo perduto sulle start-up giovanili, insomma diamo tanti sostegno da questo punto di vista. Sono 9 i bandi in tutto, oltre a quelli dell'alluvione purtroppo che è successe negli ultimi anni, ha colpito tante aziende, e bando sulla sicurezza, che poi diciamo è più prevenzione che sicurezza, perché delle spaccate, mi riferisco a quello delle vetrine, e dei bandi che hanno un effetto anche moltiplicatore, soprattutto perché con Camera di Commercio dà il contributo, ma lo danno anche gli altri enti che con noi aiutano a sostenere le imprese, quindi comune, regione, città metropolitana. Quindi se pensiamo a questo più agli investimenti che fanno le imprese, questo ha un effetto moltiplicatore che porta economia a tutto il territorio.
Quello che lei ci ha descritto fa pensare a una Camera di Commercio che è in ascolto dei bisogni sì delle imprese, ma anche delle imprese come sono inserite, no? Nel tessuto sociale, parlavamo della questione sicurezza, delle spaccate, il senso di solitudine anche degli stessi cittadini in luoghi che vengono impoveriti dal tessuto economico, e allora lì una pluralità di interventi, e in questo Camera di Commercio può fare da volano, possono dare un sostegno non solo in termini di start-up, ma anche di sopravvivenza nel territorio.
Certo, noi come Camera di Commercio usciamo dal semplice ruolo amministrativo che poteva avere una volta, cercando di entrare appunto sul territorio, capire le esigenze delle imprese, le necessità, e in questo collaborare con le istituzioni, il comune, la regione, la città metro. Ecco, questo credo che sia importante, e nel mandato pluriennale appunto che io ho preso in carico è uno dei punti forti, la collaborazione con le istituzioni appunto per dare un ritorno e un aiuto sulle imprese del territorio.
Ecco, interessante quello che ci sta dicendo anche in relazione a un aspetto, quello della cultura e il territorio, su cui anche in questo senso la Camera di Commercio si sta muovendo. Abbiamo raccolto l'intenzione della stessa assessora alla cultura Manetti di incentivare questo dialogo con le imprese per far sì che anche la cultura possa essere motore di sviluppo.
La cultura è sicuramente un motore di sviluppo, è anche molto importante. La Camera di Commercio, siamo partner e sosteniamo tanti. Allora, quest'anno abbiamo anche la Biennale Internazionale dell'Antiquariato, che, come mi piace dire, è un museo in vendita, quindi attira visitatori e compratori di un livello altissimo, che portano un ritorno economico sul territorio. Siamo fondatori, soci fondatori della Fondazione Palazzo Strozzi. Quest'anno la mostra di Beata Angelico, che ancora non è finita ma sta finendo, ad ora sono più di 200.000 visitatori ha portato, quindi una qualità di visitatori importante, e che poi delocalizza da soliti siti turistici ormai come Uffizi, Accademia e così via. Quindi di grande importanza la cultura. Sosteniamo, siamo partner di Firenze Rocks. Quest'anno avremo degli eventi molto importanti, Lenny Kravitz, The Cure, Robbie Williams, cioè voglio dire.
La vedo informata anche in termini forse anche di pubblico, insomma, c'è un interesse anche su.
Io credo che quando si fanno insieme belle cose in genere, portano un'attenzione e attraggono sulla città. Ora Firenze non è che abbia tanto bisogno, per fortuna i nostri avi ci hanno lasciato tanto che chi non vuol venire a Firenze a vivere.
Proprio per questo però Manetti deve essere anche più coraggiosa, no? In termini di qualità, delocalizzazione, offerte diversificate, tanto insomma i turisti vengono, e quindi bisogna che ci sia un'assunzione in questo senso. Lei come si pone rispetto al dibattito annoso sulla gestione dei flussi turistici?
Beh, innanzitutto io non mi piace parlare la parola overtourism, non piace, perché magari avessimo avuto un po' di sano overtourism durante il Covid, e quindi credo che sia importante regolamentarlo e governarlo, quello sì, con attenzione, delocalizzando come viene fatto. E da questo punto di vista credo che debba essere veramente controllato il tipo di turismo, ma non da, come si sente dire, come si sentiva dire, ah, via i turisti, basta, troppi turisti. No, il turista è importante, va gestito nel modo giusto, ci sono tante possibilità e modi, mettendoci lì, riflettendo, delocalizzando, possono essere queste anche delle soluzioni alternative, perché noi ne abbiamo tante di soluzioni.
E al contempo concorda ridando vivibilità alle città e facendo in modo che anche Firenze torni ad essere una città vivibile, da un tessuto di abitanti che poi innestano, no, dei centri commerciali naturali, un dialogo insomma con le imprese ravvicinato.
Quello sicuramente, perché è sempre importante la vivibilità delle città da tutti i punti di vista, perché crea identità anche. crea gruppo, crea squadra. Io fiorentino da sempre, per me Firenze è tutto. E mi piace andare fuori, mi piace andare a visitare il mondo, ma tante volte vedo, non vedo l'ora di ritornare nella mia città, perché dà tanta soddisfazione e senso d'appartenenza. E i fiorentini siamo un po' così, alla nostra città siamo polemici su tutte le cose, non ci va mai bene niente, però diamo tanto e cerchiamo di dare tanto per la nostra città. Ecco, quindi il mantenere anche il tessuto cittadino è un valore che appunto accresce e aiuta la città. Io lo dico sempre, se ognuno di noi dà un contributo, anche una piccola cosa, come scopare, raccattare due cartacce o pulire, se ognuno fa un piccolo gesto, una piccola cosa, tutti insieme poi diventa un contributo che poi si può toccare con mano.
Siamo quasi in conclusione, però siamo anche agli inizi del 2026, in questo mandato Manetti, che prospettiva, che priorità si dà, soprattutto per questo anno?
Beh, ce ne sono tante, la Camera ne fa tantissime di cose importanti. Una di quelle che ci tengo di più, diciamo, è questo investimento che abbiamo fatto in Camera del Futuro, quindi un'innovazione della Camera. Le dico solo questo, anche sull'intelligenza artificiale, assolutamente, sul registro delle imprese, che per evadere una pratica ci volevano circa 7 giorni prima, e con questo investimento siamo a 2 giorni e mezzo.
Questo insomma soffocava davvero non solo le aspirazioni ma anche la quotidianità, no, di un fare impresa.
Sì, assolutamente, perché la risposta alle imprese quando hanno necessità di risposte veloci, di risposte immediate, e noi in questo modo cercando di innovare anche noi mentre ci passo con i tempi, cerchiamo di dargli delle risposte nel minor tempo possibile.
Avete un feedback, un riscontro rispetto davvero al fatto che la Camera di Commercio diventi sempre di più anche un luogo fisico dove poter venire per poter anche essere orientati nel tipo di aiuto da poter intercettare?
Certamente, perché quello che sentiamo dire dalle imprese con soddisfazione è che qualsiasi necessità che hanno le imprese nel loro cammino, nel loro lavoro, la Camera di Commercio è sempre lì disponibile come consulenza, come presenza, e quindi questo lo vediamo e lo tocchiamo con mano, perché in qualsiasi ufficio, su qualsiasi categoria, dall'internalizzazione a marchi e brevetti, al registro imprese, a qualsiasi necessità, i nostri ragazzi con grande professionalità, devo dire che sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Camera di Commercio, perché dentro ci sono veramente delle professionalità importanti a disposizione delle nostre imprese.
E allora abbiamo voluto raccontare, fare un po' una panoramica ma anche entrare in profondità di quelle che possono essere le valutazioni ma anche gli strumenti e gli servizi messi in campo da Camera di Commercio con il Presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Continueremo a parlare di lavoro in particolar modo con l'ultima puntata dopo la pausa alle 9.35, andrà in onda l'ultimo episodio del ciclo di podcast Pane e Fumi, Piombino e la storia della siderurgia italiana, l'ultimo episodio in collaborazione con FIOM CGL, FIOM CGL Toscana, a cura di Domenico Guarino, dunque rimanete con noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
9.31, buongiorno, le notizie di Popolare.